Bene, cari amici, allora prendiamo in mano il nostro nuovo libro di catechesi, intitolato Credo. Questo è il titolo, il sottotitolo è anch'esso molto significativo, cioè le verità fondamentali della fede. Abbiamo visto, cari amici, nella introduzione come oggi la fede sia insidiata non soltanto dal pericolo gravissimo dell'apostasia, che significa in pratica perdere la fede, per abbracciare una visione atea, materialistica della vita o addirittura altre religioni. E questa apostasia è operante in quei paesi di antica cristianità come l'Europa. Tant'è vero che il Consiglio dei Vescovi è arrivato a dire che è in atto in Europa un'apostasia silenziosa. Ma non da oggi, evidentemente, da parecchio tempo, solo che adesso dalle élite è scesa un po' al livello proprio, è diventato proprio un fenomeno di massa. E allora, c'è questa, naturalmente, questo pericolo, ma c'è anche un pericolo all'interno stesso del popolo di Dio quando si perdono alcune verità di fede, si omettono alcune verità di fede, si oscurano anche nella predicazione, nell'insegnamento catechistico alcune verità di fede, per non dire quando si arriva a toccare addirittura quello che è il fondamento stesso della fede, che è la divinità di Gesù Cristo. Allora è chiaro, cari amici, quando si nega o si oscura o si perde una verità di fede, si fa naufragio nella fede. E allora c'è questo pericolo oggi, non soltanto di perdere la fede, ma anche di in qualche modo adulterare la fede, in qualche modo di fare una fede fai da te. Oppure addirittura mescolare le credenze di altre religioni con il credo cristiano. Prendo quinci e quindi, cioè da un po' dal cristianesimo, un po' dalle altre religioni, quello che a me fa comodo è la fede supermarket, non la fede fai da te. Allora, cari amici, di fronte a tutti questi pericoli della fede, è chiaro che un cristiano deve assolutamente tutelare la sua fede. E abbiamo detto il credo è una professione di fede, ma è anche una grande preghiera da recitare col cuore, e attraverso la recita del credo riaffermare la propria adesione cordiale a tutte le verità della fede che nel credo sono sintetizzate, e quindi naturalmente in una esposizione del credo vanno esplicitate, ed è quello che noi stiamo facendo e quello che noi faremo in questo libro. Abbiamo anche detto, cari amici, che il credo è una struttura trinitaria, perché è una formula di fede che veniva recitata in occasione del battesimo. E voi sapete che il battesimo veniva dato in due modi, o nel nome di Gesù oppure nel nome della Santissima Trinità, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E allora, cari amici, il credo è una struttura trinitaria, cioè credo in Dio, Padre Onnipotente, e poi in Gesù Cristo, nello Spirito Santo. Poi credo la Chiesa e tutto ciò che naturalmente la Trinità ha operato per l'opera della salvezza. Oggi, cari amici, affrontiamo il primo articolo del credo, che è molto impegnativo. È molto impegnativo, tant'è vero che dedico a questo articolo una cinquantina di pagine, perciò il libro è circa 300 pagine. Questo articolo si porta via da solo una cinquantina di pagine, perché è estremamente importante, ed è quello, appunto, il primo articolo del credo più antico, il simbolo degli apostoli, quello che diciamo, per essere chiari, qui a Radio Maria nelle preghiere del mattino. E il primo articolo dice: io credo in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra. Allora vi dico già subito, cari amici, quali saranno le tematiche, tutte importantissime, che analizzeremo in questo primo articolo del credo. Innanzitutto analizzeremo l'espressione credo in Dio, e quindi l'importanza dunque della fede in Dio, che è il presupposto stesso del cristianesimo. Poi, naturalmente, quando approfondiremo la parola Padre, dovremo entrare, cari amici, nel mistero della Santissima Trinità che ci è stato rivelato. Poi, cari amici, vedremo il più noto, il più importante, degli articoli, degli attributi divini, onnipotente, Naturalmente gli attributi divini sono tutti importanti. Voi sapete che ai giorni nostri l'attributo che più viene sottolineato anche da rivelazioni private è quello della Divina Misericordia. Però la parola onnipotente, cari amici, è di particolare importanza e quindi dedichiamo diverso spazio a questa all'analisi di questa parola, perché la parola onnipotente sta a indicare l'opera mirabile della creazione e della redenzione che la Santissima Trinità ha realizzato. Poi c'è la parola creatore. Anche questo merita molti capitoli di approfondimento, perché perché come sapete la creazione dal nulla è uno dei pilastri della fede cristiana, e quindi la parola creazione nel senso naturale, cioè Dio creatore del mondo e dell'uomo, ma anche nel senso soprannaturale, Dio creatore della nuova umanità, della vita nuova, e poi il cielo e la terra, e quindi tutta l'opera di Dio, quella visibile, quella materiale, quella invisibile, gli angeli, ma soprattutto, cari amici, daremo molto spazio alla creazione dell'uomo, il posto che l'uomo occupa nella creazione, e l'uomo come a due dimensioni, con un corpo, con un'anima immortale, l'uomo strutturato sessualmente come uomo e come donna, e quindi il matrimonio, la famiglia, e poi l'originale situazione dell'uomo di felicità nel paradiso terrestre, e infine, cari amici, il peccato originale, la catastrofe originaria, la caduta degli angeli, la caduta dei progenitori, quindi l'origine del male, e poi le conseguenze del peccato originale per l'umanità. Questa dunque è l'ampia panoramica che affronteremo approfondendo l'articolo primo del credo. Vediamo allora a pagina 13 e a pagina 14 questo ampio sguardo sul primo articolo del credo. La professione, scrive a pagina 13, la professione di fede del cristiano comincia con un riferimento deciso a Dio: credo in Dio, perché egli, come afferma il profeta Isaia, è il primo e l'ultimo, il principio e il fine di tutto. Anche la Sacra Scrittura incomincia con Dio: in principio Dio creò il cielo e la terra, e termina con Dio: il Verbo fatto carne, l'Apocalisse termina con questa preghiera, vieni Signore Gesù, la grazia del Signore Gesù Cristo sia con tutti voi. Quindi, cari amici, la professione di fede cristiana incomincia con l'adesione totale a Dio, in perfetta armonia con la Sacra Scrittura, che incomincia con Dio: in principio Dio creò il cielo e la terra, e termina con Dio: fatto uomo, la grazia del Signore Gesù Cristo sia con tutti voi. Già, cari amici, ho già spiegato a suo tempo che il fatto distintivo del cristianesimo non è tanto la fede in Dio, anche se essa è importantissima. I cristiani non sono quelli che credono in Dio, perché anche gli ebrei credono in Dio e gli ebrei non sono cristiani, anche i musulmani credono in Dio e i musulmani non sono cristiani, anche gli induisti credono in Dio, ma direi che tutte le grandi religioni, e anche le religioni piccole, cioè quelle meno evolute, ammettono l'esistenza di un essere supremo. Anche molte filosofie, quasi tutte le filosofie, ammettono l'esistenza di Dio. Quindi, cari amici, è chiaro che non basta dire credo in Dio, benché questa espressione sia importantissima, per essere cristiani. Cioè, noi diamo come presupposto la fede in Dio, ma ciò che è distintivo della fede cristiana è la fede in Gesù Cristo, nella sua divinità. Cioè, noi cristiani crediamo che Dio si è fatto uomo, e questo è distintivo, è unico. Cioè, distingue il cristianesimo da tutte le altre religioni. Perciò sei cristiano non se credi in Dio, perché questo sia il primo passo, ma sei cristiano se credi che Dio si è fatto uomo, cioè se credi che Gesù Cristo è il figlio eterno del Padre. Ecco che l'importanza della parola che viene subito dopo, credi in Dio Padre onnipotente. Padre di chi? Innanzitutto Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Dunque, continuiamo, cari amici. Il credo incomincia con Dio Padre, perché il Padre è la prima persona della Santissima Trinità. Quindi, cari amici, la Santissima Trinità e le tre persone divine, Padre, Figlio e Spirito Santo, sono un solo Dio, sono uguali, cioè tutte hanno il sigillo della divinità, però sono fra loro uguali, ma nel medesimo tempo ognuna ha la sua identità. Cioè il Padre è colui che genera e non è generato. È il principio che non è principiato. Cioè il Padre è colui che genera la Santissima Trinità. La Santissima Trinità, le persone sono uguali per dignità divina. Tutte e tre insieme formano un solo Dio, ma ognuna è specifica nella sua identità. Il Padre è colui che genera e non è generato. Il Figlio è colui che è generato eternamente dal Padre, uguale al Padre. Lo Spirito Santo è colui che è ispirato, è l'aspirazione d'amore fra le due persone divine. Allora, perché si comincia col Padre? Perché il Padre è il principio da cui tutto proviene, anche il Figlio, anche lo Spirito Santo provengono dal Padre, ma non come creature, ma provengono attraverso una generazione eterna, e per cui Dio dentro Dio è questa comunione di queste tre persone divine. Quindi il credo incomincia con Dio Padre, perché il Padre è la prima persona della Santissima Trinità, è la prima persona da lui, è la prima perché da lui viene eternamente generato il Figlio, e dal loro eterno amore viene ispirato lo Spirito Santo. Sì, certamente lo Spirito Santo è ispirato dal Padre e dal Figlio, però attenzione, cari amici, che soprattutto la teologia ortodossa insiste sul fatto che anche lo Spirito Santo proviene dal Padre prima ancora di essere ispirato dal Figlio. Quindi in ultima analisi il Padre è il principio e del Figlio e dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo sia la risposta d'amore, non è solo l'atto d'amore del Padre per il Figlio, ma anche la risposta d'amore del Figlio al Padre. Ma tutte queste profondissime riflessioni le faremo a suo tempo, e qui stiamo facendo soltanto il panorama di quello che è il primo articolo in tutte le sue affermazioni, poi le approfondiremo una a una. Viene subito fatta menzione della creazione del cielo e della terra, perché la creazione è l'inizio e il fondamento di tutte le opere di Dio, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica. Infatti senza la creazione non ci sarebbe neppure la redenzione. Infatti, cari amici, quando noi parliamo dell'opera mirabile della Santissima Trinità, cosa dobbiamo dire? L'opera di Dio. Cos'è l'opera di Dio? È l'opera della creazione e della redenzione, che ha come punto culminante l'incarnazione. Nella presentazione di questo primo articolo esponiamo innanzitutto la fede in un Dio unico, le cui tracce sono presenti in varie religioni, e che la retta ragione può conoscere, sia pure parzialmente, grazie ai segni che ha lasciato di sé nella creazione. Quindi il primo capitolo lo dedicheremo proprio alla fede in Dio, al bisogno di Dio, all'importanza di questa espressione io credo in Dio, e vedremo, cari amici, come nonostante le ondate di ateismo è ben difficile cancellare la fede in Dio nel cuore della gente. Perché? Perché l'uomo è stato creato capace di Dio, è stato creato orientato a Dio. Quindi il primo capitolo dedicheremo alla fede in un Dio unico, le cui tracce sono presenti in tutte le religioni, lo chiamano magari essere supremo con altri nomi, ma anche la retta ragione lo può in qualche modo conoscere, sia la filosofia ma anche la scienza. Abbiamo visto un libro magnifico di uno scienziato come Zichichi, che ha mostrato come ci siano presenti le orme di Dio nella creazione dal punto di vista scientifico. Quindi la retta ragione, sia la filosofia, sia mediante la scienza, in grado di approdare alla affermazione che esiste un Dio. Poi approfondiamo il mistero centrale della fede cristiana, che è la Santissima Trinità. I cristiani credono in un solo Dio, il quale però non è solitario. L'Onnipotente nel suo intimo è un rapporto eterno di amore. È Gesù che ci ha rivelato il mistero delle divine relazioni, ed è contemplando il suo volto che l'Apostolo Giovanni ha potuto dire: Dio è amore. Quindi, cari amici, come abbiamo tante volte detto, il mistero della Santissima Trinità ci è stato rivelato da Gesù Cristo, e il mistero della Santissima Trinità, tre persone divine, un solo Dio, e il mistero dell'Incarnazione sono i due misteri principali, fondanti la fede cristiana. Viene quindi illustrata l'onnipotenza divina, onnipotente, che non è arbitraria, ma è espressione di sapienza e di amori infiniti. L'onnipotenza divina si manifesta nell'opera della creazione, traendo il mondo da nulla, e si esprime nella provvidenza che conserva e governa ogni cosa. E qui vedremo, cari amici, come assolutamente la creazione non è qualcosa che Dio ha fatto una volta. La creazione è continua, perché Dio non solo crea ma conserva, cioè infonde l'essere continuamente nelle cose. Anche noi stessi, cari amici, esistiamo non per forza nostra, ma perché Dio, istante per istante, con la sua volontà e col suo amore, ci fa esistere. Poi Dio ha creato il mondo invisibile, cioè gli angeli, e vedremo, cari amici, questo capitolo importantissimo anche per capire l'origine del male, e quello visibile, cioè l'universo materiale con al centro l'uomo. E qui è molto importante oggi sapere qual è il posto dell'uomo nella creazione, specialmente oggi in cui una certa ideologia ecologista che domina a livello internazionale fa di ogni erba un fascio. Una certa ideologia ecologista mette sul medesimo piano l'uomo, gli animali, le piante, la terra. Ma c'è una gerarchia, certamente tutti siamo creazione di Dio, ma c'è una gerarchia ben precisa, cioè l'uomo veramente è il fine della creazione. Tutto è per l'uomo, tutto è vostro, dice Paolo, ma voi siete di Cristo, e quindi, come vediamo, come pur nel rispetto della creazione, tutta la terra, tutte le cose materiali, tutta la vita vegetale, animale, tutto è in funzione dell'uomo. Tutto è in funzione dell'uomo, quindi attenzione a queste ideologie della madre terra, queste ideologie animaliste, ecologiste, non di matrice cristiana, di matrice pagana, che mettono sul medesimo piano l'uomo, gli animali, i vegetali, la terra, come se non ci fosse una gerarchia ben precisa di valori al riguardo, no? Quindi vedremo, cari amici, come l'uomo sia il fine di tutta la creazione. L'uomo stesso però non è fine assoluto, ma è orientato a Cristo e Cristo al Padre. Ecco, i sei giorni in cui Dio ha operato, il settimo in cui si è riposato, è qui importantissimo anche per capire il valore della domenica e anche il significato della storia della vita, i sei giorni in cui Dio ha operato e il settimo in cui si è riposato hanno il valore di un insegnamento perché per l'uomo, e sono l'immagine della storia e della vita di ognuno. Vedremo, cari amici, come sei giorni più uno sta a indicare la vita umana, sei giorni la vita umana qui su questa terra, più uno la domenica è l'entrata nell'eternità. E questo vale anche per la storia è un cammino nel tempo, ma il suo sbocco è l'eternità. Vedremo, cari amici, come la creazione dell'uomo è il culmine dell'opera divina. L'essere umano è formato da un corpo materiale e da un'anima spirituale immortale, e sarebbe ora, cari amici, che i cristiani riprendessero a parlare di quest'anima spirituale immortale. Vedremo, cari amici, oggi ce n'è tanto bisogno, che l'uomo e la donna sono stati creati uguali e complementari, ed essi, nel patto di amore del matrimonio, sono chiamati a cooperare con Dio nell'opera della creazione. E quindi, cari amici, sulla creazione dell'uomo, sul suo valore, sul fatto che Dio ha creato l'uomo e la donna come parte della medesima umanità, sul fatto che Dio è autore del matrimonio, sulla finalità dell'amore per quanto riguarda la vita, per quanto riguarda l'opera della creazione, l'intervento di Dio nel creare l'anima immortale non solo dei primogenitori ma di ogni bambino, tutto questo, cari amici, sono quel complesso di verità che oggi sono fondamentali. e che i cristiani rischiano di perdere, e quindi di perdere la visione cristiana della vita. Poi vedremo, cari amici, come all'inizio sia gli angeli, per conto loro, e i progenitori successivamente, sono stati sottoposti a una prova. Vedremo come gli angeli, che hanno radicalmente e irrevocabilmente rifiutato Dio, hanno trasformato se stessi in demoni. E quindi dedicheremo, cari amici, capitoli fondamentali all'origine del male, cioè come il male nel mondo è una realtà, come si è introdotto il male nel mondo. Vedremo, cari amici, che Dio non ha creato il male, non ha creato Satana, ha creato il bene, gli angeli, ma essi, sottoposti alla prova, hanno rifiutato Dio, trasformando loro stessi in demoni. Poi, naturalmente, nella parte finale del nostro libro vedremo quale sarà la vittoria del bene sul male. Poi, naturalmente, importantissimo anche per capire la condizione umana di sofferenza, di malattia, di morte, di solitudine, di angoscia in cui viviamo, e nonostante la redenzione, il peccato opera ugualmente in noi, anche se possiamo vincerlo con la grazia, vedremo, cari amici, qual è l'origine del male nella vita umana. E vedremo allora il peccato di superbia e di disobbedienza dei progenitori, i quali sono stati creati in uno stato originario di santità, di bellezza, di felicità, di giustizia, ma col peccato l'hanno perso e così hanno avuto in eredità la sofferenza e la morte. Vedremo, cari amici, che tutti i discendenti di Adamo ed Eva, eccetto la Vergine Maria, nascono contaminati dal peccato e hanno bisogno della grazia del battesimo. Tuttavia, vedremo, cari amici, che già fin da quando ci fu la caduta, Dio ha preannunciato la speranza e la redenzione. Vedremo, cari amici, come per la disubbidienza di uno solo tutti sono stati costituiti peccatori. Vedremo, cari amici, come per l'opera di giustizia di uno solo, cioè di Cristo, tutti hanno avuto in dono la salvezza. Ecco, cari amici, vedete che ampio panorama ci offre il primo articolo del credo. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Dopo questa introduzione, cari amici, la prossima catechesi la dedicheremo proprio alla prima espressione del credo. Io credo in Dio, e vedremo, cari amici, come il bisogno di Dio sia insopprimibile. Vedremo, cari amici, che gli uomini, a causa del peccato, nonostante siano orientati a Dio, però si creano innumerevoli idoli. Vedremo, cari amici, come Dio è venuto in soccorso dell'uomo e si è fatto conoscere, e vedremo quali sono i segni di Dio che l'uomo può cogliere nel mondo.